Ma apriamo il programma parlando del caso Regeni. In settimana il ministro degli esteri Paolo Gentiloni ha riferito in Parlamento sul caso del ricercatore italiano ritrovato morto in Egitto la sera del 3 febbraio scorso e che, come confermato dall'autopsia, è stato ucciso dopo torture prolungate. Gentiloni ha annunciato che il governo prenderà misure immediate e proporzionate se le autorità egiziane non collaboreranno agli indagini. Ma mentre giovedì e venerdì andava in scena il secondo faccia a faccia tra gli inquirenti dei due paesi, e come avete da poco ascoltato, è stato appena richiamato l'ambasciatore egiziano in Italia, la mamma del ricercatore italiano Paola Regeni denunciava quello che è successo a Giulio non è un caso isolato. La morte di Regeni ha infatti contribuito ad accendere i riflettori sul fenomeno delle cosiddette sparizioni forzate. Secondo alcune ONG, da agosto 2015 sarebbero ben 533 le persone sparite in Egitto e di 396 di queste non si sa ancora nulla. I nomi e le storie di queste persone sono stati resi noti dal Corriere della Sera in un reportage firmato da Farid Adli, direttore di Ambamed e collaboratore di Radio Popolare. Noi con Farid abbiamo parlato di tutti questi argomenti, iniziando, per cominciare, dalle indagini sulla morte di Giulio Regeni.
Ma adesso la questione principale è sul fatto che Giulio Regeni sia stato sottoposto a delle torture. Su questo non ci sono dubbi, sia da parte della magistratura italiana, sia da parte anche degli stessi rapporti dei medici egiziani. Di conseguenza su questo punto non si discute. La questione è sulle indagini, dove ci sono dei disaccordi per quanto riguarda alcuni aspetti delle informazioni che sono fornite da telecamere e da intercettazioni. Su questi punti la magistratura egiziana o le forze di sicurezza, per l'esattezza, egiziane, non hanno fornito gli elementi necessari e utili alla magistratura italiana per poter valutare questi aspetti e approfondire di conseguenza la conoscenza reale dei fatti. Questo non viene spiegato, almeno solo qua, su quanto è uscito sulla stampa egiziana non viene spiegato perché non vengano forniti questi dati alla magistratura italiana. Da questa consapevolezza è arrivata la risposta da parte del governo italiano al Senato, di cui sicuramente avrete informazione, e di conseguenza praticamente c'è una tensione tra il governo italiano e il governo egiziano.
Prima di parlare proprio dell'intervento del ministro Gentiloni in Senato e delle possibili ripercussioni, ma anche delle conseguenze positive che potrebbe avere, ti chiedo quanto sono effettivamente indipendenti questi inquirenti egiziani e quanto invece sono legati in qualche modo o devono rendere conto in primis al governo del Cairo.
La giustizia egiziana nei decenni ha dimostrato una certa sua autonomia rispetto al potere politico. È chiaro che non è un'autonomia completa perché il condizionamento è forte e l'utilizzo per le indagini dei servizi di sicurezza condiziona molto le decisioni dei giudici, però in moltissime situazioni i giudici egiziani hanno dimostrato una loro dignità ed una loro scuola assolutamente di giuristi di una certa taratura. Per cui io, secondo me, non bisogna mai sparare nel mucchio nei confronti della società egiziana. La magistratura egiziana lavora seriamente molte volte, poi ci sono stati anche delle casi in cui la magistratura ha obbedito agli ordini dall'alto e ha emesso delle sentenze che erano diciamo compiacenti al potere, ma ricordiamo che molti magistrati egiziani, soprattutto ai tempi di Sadat, sono finiti dentro oppure sono rimasti assolutamente emarginati perché non hanno obbedito ai diktat dell'uomo di potere di turno.
Ecco, prima parlavi delle torture, questo sarebbe un dato di fatto accertato ormai cui è stato sottoposto Giulio Regeni. La madre di Giulio ha detto che quello che è successo a suo figlio non è un caso isolato e lo hanno ripetuto gli attivisti egiziani sin dal ritrovamento del suo cadavere con quei chiari segni di tortura. Il governo del Cairo ha negato che pratiche simili vengano commesse sistematicamente dai suoi apparati, ma il Corriere della Sera, in un articolo che tu hai curato, ha diffuso i nomi di 533 persone che farebbero parte delle cosiddette sparizioni forzate avvenute in Egitto da agosto 2015 a oggi. Prima di entrare nel dettaglio ti chiedo qual è, se c'è, il denominatore comune tra queste sparizioni, cioè si tratta di soggetti tra virgolette scomodi per il governo del Cairo?
Molti di questi sono gente assolutamente normale, ci sono dei macellai, ci sono degli studenti, ci sono degli avvocati, dei medici, ma uno dei casi per esempio emblematico, un medico che sono arrivati nell'ospedale due persone che volevano essere medicate e quando sono andati via volevano un certificato che sostenesse che loro avevano la faccia tutta rovinata. Invece c'erano solo delle leggere ferite e quando i medici si sono rifiutati di dare questi certificati, questi due signori si hanno presentato le loro credenziali di appartenente ai servizi segreti e hanno cominciato a maltrattare i medici e poi quando è finito il loro turno le hanno chiamato due cellulari della polizia e le hanno portate in carcere e uno di questi non è mai più tornato. Questi per esempio alcuni esempi, perché c'è un'arroganza e un strapotere da parte delle forze di sicurezza perché si sentono assolutamente incontrollabili e impuniti. Un altro caso è un tassista che è stato fermato e che ha avuto un diverbio con l'ufficiale di polizia che lo ha fermato ed è finito praticamente per circa un mese senza che la sua famiglia ne sappia nulla. Questi casi sono casi molto frequenti, sono casi che durano da anni e ci sono delle situazioni assolutamente che non si può in nessun modo difendere il potere, cioè se vengono prese delle persone che sono armate o con delle armi in casa o in uno scontro armato si possono mettere in carcere, però la tortura non può essere il metodo e soprattutto non fornire informazioni sull'arresto delle persone alle famiglie è un metodo violento e fortemente condizionante della dignità umana delle persone. Tutti i regimi hanno sempre negato che questo sia mai avvenuto e se quando vengono scoperti dei casi sono dei casi isolati. Questa è la risposta pronta di tutti i dittatori.
Farid, quindi se l'identità delle persone scomparse non ci aiuta in un certo senso a ricostruire quelle che potrebbero essere le cause di queste sparizioni forzate, le tempistiche potrebbero rappresentare un'indicazione, cioè perché queste sparizioni, almeno sulla base dei dati disponibili da agosto 2015, sono in aumento negli ultimi mesi?
Queste da sempre ci sono state. Noi siamo riusciti ad avere questi dati in modo sistematico perché da agosto i movimenti per i diritti umani egiziani hanno cominciato sistematicamente a organizzare in dossier queste loro attività e queste denunce. E queste cifre che sono state fornite sono cifre per difetto, perché moltissime famiglie hanno paura di denunciare che i loro familiari sono stati sono spariti e non sanno dove siano incarcerati e in molti casi non si vengono mai a sapere, per cui questa situazione sono situazioni assolutamente di norma nell'attività di molti paesi, in particolare nella situazione attuale egiziana. E molti accuse sono state fabbricate nei confronti dei dirigenti del movimento degli studenti, praticamente sono state fatte delle accuse assolutamente assurde e hanno avuto delle sentenze durissime perché la legge è stata modificata e chi fa una manifestazione non autorizzata veniva punito con 3 e 4 anni di carcere e i dirigenti del movimento di Beat Tahrir del 2011 sono quasi tutti arresti dentro in carcere. L'altra attività che è stata punita fortemente è l'appartenenza ai Fratelli Musulmani. Io non sono d'accordo con la politica dei Fratelli Musulmani e non sono d'accordo con la loro ideologia, però difendo il diritto a chi appartiene a questo gruppo di, una volta che è dentro in carcere, venga rispettata la sua dignità e i suoi diritti di essere umano.
Torniamo alle conseguenze dell'indagine sulla morte di Giulio Regeni, perché il ministro degli esteri italiano Paolo Gentiloni ha parlato in Senato facendo riferimento a eventuali provvedimenti che il governo italiano prenderebbe in caso di mancata collaborazione da parte dell'autorità egiziana, addirittura ha parlato di ragion di Stato, ma onestamente a tuo avviso quale peso politico l'Italia ha nei confronti dell'Egitto e realisticamente quali misure potrebbe mettere in atto per spingere il governo del Cairo ad una maggiore collaborazione?
Ma io i rapporti reciproci sono fortissimi, dal punto di vista economico, dal punto di vista militare, dal punto di vista degli investimenti italiani in Egitto e delle collaborazioni culturali bilaterali tra i due paesi. Io credo che nell'interesse dell'Italia e dell'Egitto non interrompere le relazioni, non cominciare a azioni di ritorsione, ma è chiaro che in questa situazione l'Italia non può farsi prendere in giro da una situazione di questo genere e penso che all'interno dell'establishment egiziano questo aspetto sia stato compreso. L'editoriale di Al-Ahram di domenica scorsa, firmato dallo stesso direttore Al-Lam, è molto eloquente. Al-Lam dice praticamente che non si può scherzare più, si deve dare una informazione precisa su quello che si è venuto a sapere e se non siamo riusciti a sapere nulla dei criminali che hanno ucciso Regeni, che si dimettano i responsabili della sicurezza di quel settore e il ministro degli interni. Questa è una azione che il governo egiziano potrebbe muovere se non ha informazioni precise su quello che è successo. Io invece credo che il governo egiziano sappia alcune cose e ma se li vuole nascondere per coprire dei suoi funzionari del Ministero dell'Interno, ma non credo che nell'interesse dell'Egitto portare avanti questa condotta. E ci sono informazioni nel Parlamento egiziano, si è discusso della questione delle intercettazioni telefoniche dei cellulari e sembra che ci sia questa informazione che il governo italiano sia entrato in possesso delle intercettazioni da parte di una società straniera che gestisce le comunicazioni, le telecomunicazioni dei cellulari in Egitto e si conoscono tutta una serie di informazioni sul caso Regeni. Se queste informazioni si confermassero corrette, qui l'Egitto si gioca al blef, rischia veramente di perdere tutta una serie di buoni rapporti. L'Italia può fare delle cose, è chiaro che l'Italia però non ha interesse a perdere un paese importante nel mondo arabo come l'Egitto.
Un'opinione personale, in conclusione Farid, hai l'impressione che anche grazie all'impegno della società civile, dei cosiddetti amici di Giulio e della stampa, come nel tuo caso, in prima persona, si possa effettivamente arrivare alla verità sul caso Regeni e che poi questa luce possa estendersi anche ad alcuni degli altri casi delle sparizioni forzate in Egitto?
Ma io penso questo è soprattutto grazie alla società civile egiziana che ha documentato questo lavoro, sono dei coraggiosi ricercatori come Saeed Eddaula e come l'amico Lozzi che da anni e anni lavorano in queste commissioni per i diritti e le libertà e nel centro Nadim, che oggi ci è arrivata la notizia che è stato chiuso praticamente perché aveva diffuso questi dati e aveva dato informazioni concrete su quello che la società civile in Egitto denuncia e che vuole l'affermazione della democrazia. Questo lavoro giornalistico che abbiamo fatto è stato fatto un lavoro di squadra, non è soltanto mio e penso che le informazioni, la società civile quando lavorano riescono a sfondare anche delle porte che sembravano chiuse. E credo che il fatto della scomparsa di Regeni, essendo un cittadino italiano, essendo i suoi genitori molto coraggiosi e essendoci un governo democratico di sinistra in Italia, ha permesso in qualche modo di alzare la voce e forse ottenere la verità sul caso Regeni.
Queste dunque le parole del giornalista Farid Adli, direttore della testata Ambamed e collaboratore del Corriere della Sera e di Radio Popolare. Ricordiamo che il podcast con l'intervista sarà a breve disponibile sul nostro sito sbs.com.au/italian e in seguito anche sulla nostra pagina Facebook, facebook.com/sbsitalian. Ma ricordiamo anche che per sensibilizzare l'opinione pubblica, per manifestare sostegno agli amici e ai familiari di Giulio, ma soprattutto per contribuire a far luce sulla morte di Regeni, la sezione italiana di Amnesty International ha organizzato assieme al quotidiano La Repubblica la campagna Truth About Giulio Regeni. E domani, domenica 10 aprile, dalle 10 alle 11 del mattino, si svolgerà davanti all'Opera House di Sydney un evento aperto a tutti, ma in particolare ovviamente alla comunità italiana, intitolato appunto A Photo for Giulio Regeni. Di questo evento ci parla una delle organizzatrici, la Senior Lecturer di Arabic Language and Culture presso l'Università di Sydney, Lucia Sorbera.
Domani alle 10, domani mattina, ci troviamo davanti all'Opera House, che è un luogo iconico e simbolico di Sydney e dell'Australia, per esprimere la nostra solidarietà alla campagna lanciata dalla sezione italiana di Amnesty International, Verità e Giustizia per Giulio Regeni. La campagna è stata lanciata diverse settimane fa ed ha già raccolto molte adesioni da parte di istituzioni e privati cittadini italiani, e abbiamo pensato che fosse opportuno e importante che anche la comunità italiana di Sydney si facesse sentire ed esprimesse la propria solidarietà. L'incontro è aperto non solo agli italiani ma anche agli amici degli italiani e a tutti quelli che vogliono continuare a sostenere la ricerca della verità e giustizia non solo per Giulio ma anche per le centinaia di scomparsi in Egitto. Abbiamo fatto sapere alla sezione italiana di Amnesty International che faremo questa azione, abbiamo ricevuto un messaggio di soddisfazione e gratitudine e aspettano la nostra foto in Italia. Per informazioni mandate pure una mail al mio indirizzo dell'università lucia.sorbera@sydney.edu.au.